Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati a una nuova stagione di Carta vetrata. Inizia con un cambiamento nel nostro gruppo di radio che ci ritrasmettono. Diamo il ciao ciao a Radio Centro Soft FM di Torino, che dopo 2 anni si trasforma in una radio per bambini, quindi su Torino non saremo più ritrasmessi, ma prendiamo piede a Bologna, quindi aumentiamo la nostra presenza in quella splendida regione che è l'Emilia Romagna, con una radio storica bolognese che è Ciao Radio. Salutiamo la nostra amica Marchesini, che ci seguirà praticamente in diretta ogni domenica sulle sue frequenze, che per chi si troverà a Bologna ad ascoltarci sono le solite frequenze di Ciao Radio, che sono esattamente 2, rispondono al 90.1 e 91.2. Ma salutiamo prima di tutti il nostro ospite che sarà con noi in trasmissione tutta la puntata. Come si chiama? Si chiama
Luigi De Pascalis.
Luigi De Pascalis.
Saluti a tutti.
Questa voce da doppiatore.
Quasi,
beh, ci aiuta a aumentare lo share, gli ascoltatori e soprattutto le ascoltatrici. Poi un uomo bel tenebroso, con tanti libri al suo attivo e con un titolo che possiamo definire che lascia traccia, che La morte si muove nel buio, uscito per Mondadori qualche mese fa e che si sta muovendo molto bene. È ambientato in una Roma del 1500, quindi, come possiamo dire, il fascino e gli elementi poi del cavalierino, perché di questo si parla, il protagonista è un piccolo cavaliere, ma solo piccolo nella cattiveria forse.
No, beh, dunque in questo libro ci sono alcuni personaggi che sono storici, quindi il cavalierino è un personaggio storico, altri sono di fantasia, altri ancora sono di origine letteraria, come la Lozana Andalusa, oppure sono autori dell'epoca, come l'autore appunto della Lozana Andalusa.
Terra occitana invece ci raggiunge da Casal Monferrato Antonio Monaco, il presidente dei piccoli e medi editori, che inizia da questa edizione, da questa stagione, a collaborare con noi ad un notiziario sul mondo dell'editoria, perché le notizie del mondo dell'editoria sono spesso poche e frammentate, ma il nostro ambiente, potremmo dire il petit monde dell'editoria, ha bisogno di conoscersi e di seguirsi, perché le novità sono tante e influenzano anche la cultura. Non solo il mondo culturale influenza la cultura, naturalmente la società letteraria è la prima a essere protagonista, ma anche chi possiamo definire addetto ai lavori o uomo macchina di tanti meccanismi che ci sono dietro il libro e dietro la cultura, influenza anch'esso la promozione, la vendita, la diffusione di quello che è la produzione mondiale nel nostro paese. E diamo il benvenuto quindi a Antonio Monaco.
Buongiorno a tutti.
Allora, carissimo Antonio, oggi esce su Repubblica, insomma, per una bella intervista di Antonio Agnoli, una nostra collega Rosellina Archinto, che ancora continua a regalare i libri e crede che nulla di più bello del libro ci possa essere per saldare un'amicizia. Lei parla proprio dell'oggetto, praticamente lo definisce intelligente, divertente, affascinante, che la nostra civiltà abbia mai creato. Cosa ne pensi te, da editore e amante dei libri?
Sì, Rosellina ovviamente è la madrina dell'editoria italiana, dagli anni 60 ha offerto un contributo ed è un esempio di come un editore possa migliorare, diciamo, il mondo in cui vive. E i libri ovviamente per ciascuno di noi hanno dei significati e delle valenze diverse, ed evidentemente chi opera nel mondo del libro non può che sentirne tutto il fascino, però la dimostrazione che ancora oggi moltissime persone non rinuncerebbero mai ad un libro, perché rispetto a tutti gli altri strumenti moderni, in particolare dell'era digitale, ha delle caratteristiche di profondità, soprattutto rispetto all'aspetto, diciamo, di superficie che normalmente hanno i contenuti invece del mondo digitale, e ha delle caratteristiche, diciamo, di intensità emotiva, di intensità semantica, che fino ad oggi nessuno strumento è riuscito a dare, diciamo, ragione, a dare esperienza, diciamo, allo stesso livello.
Una cosa che tu sottolinei sempre è il tempo, l'elemento cronologico che deve essere valutato sia nella fase compositiva, quanto ci vuole per scrivere un libro, ma anche quanto un libro invecchia nella sua forma, nel suo ingiallire le pagine, nel suo accartocciarsi, macchiarsi con magari un goccio di caffè che cade sbadatamente da una tazzina.
Certo, ci accorgiamo tutti che molto spesso negli SMS, nella scrittura veloce della mail, eccetera, proprio perché non c'è quel tempo per rileggere, rivedere, a immaginare come reagirà la persona che lo leggerà, se proprio quell'aggettivo è servito di più o meno, ci rendiamo conto che proprio il tempo, la velocità, diciamo, la lentezza, sono proprio dinamiche diverse, cioè la scrittura si può esprimere pienamente, ma anche in una lettera d'amore, non solo ovviamente in un libro, se c'è il tempo adeguato per farla risuonare anche dentro di noi mentre la scriviamo. Quindi è un problema effettivamente essenziale il tempo, e tutta quella cura, quell'attenzione per migliorare, perfezionare, ripulire, aggiungere, sistemare, che fa il lavoro editoriale, è qualcosa che è decisivo e che solo chi l'ha provato si rende conto di che cosa significa.
Avremo occasione di parlare ancora del Book Pride, che praticamente è il tuo slogan, quello che hai lanciato nella tua newsletter ai piccoli e medi editori, che vuole rappresentare degnamente cosa significa leggere lentamente, ma anche produrre e curare con tanta attenzione quel prodotto particolare, diverso da tutti gli altri, che è il libro. Ma cambiamo argomento. Sempre su Alfabeta, un po' di rassegna stampa, questi giorni di vacanza ho avuto tempo di dare un'occhiata, Ilaria Bussoni parla della ritenzione, ovvero sia quel qualcosa che appartiene al lettore solo quando chiude gli occhi, non quando sta leggendo, ritenere praticamente il contenuto, che in molti casi avviene solo con il libro. E potremmo dire, anche se comodo, utile la lavagna luminosa, il libro elettronico perché non pesa negli zaini dei nostri ragazzi, però in qualche modo riescono a imparare, ad apprendere, a ricordare di meno la lezione, perché la lezione letta su un libro di carta ha comunque un altro valore. Che ne dici?
Io credo proprio, diciamo, che l'esperienza delle cose positive, del piacere, è di natura diversa. C'è un piacere che è frutto dell'attrazione, c'è qualcosa che ci trascina da qualche altra parte, e spesso i nuovi media sono tutti così. La televisione ci attrae, il film ci costringe ad andare nella sua direzione. Il libro è proprio lo strumento abituale, la narrazione scritta in particolare, che invece viene accolta dentro di sé, induce effettivamente, quindi mi sembra questa espressione ritenzione sia molto efficace per dire quel processo di rielaborazione interna che effettivamente il libro ti fa fare, perché è un piacere che non ti attra da qualche altra parte, ma che entra dentro di te. E queste sono proprio la differenza, esperienza anche di piacere e divertimento che possono dare strumenti diversi.
Torniamo alla, diciamo, indipendenza, ovvero sia quello che viene definito il libraio, l'editore indipendente, che in qualche modo sempre Ilaria Bussone su Alfabeta presenta nella prossima primavera un incontro internazionale delle case editrici indipendente, e aggiunge giustamente, secondo me, di progetto, perché il progetto è un elemento che, se non c'è, l'indipendenza è un po' fine a se stessa. E viene tradotto dallo spagnolo un editore che parla, tra l'altro, il gruppo 451 francese, ma a me interessava soprattutto analizzare la Spagna, perché è un pochino più simile. La Francia possiamo definirla un po' la regina del mondo dell'editoria, anche per qualità e per profondità. Quindi diciamo che ci è un po' difficile poter puntare così in alto. Però la Spagna, che è sempre stata un po' più vicina a noi, con Alfonso Serrano parla di 3.100 marchi nati dal 2002, e però ogni anno 1.000 marchi scompaiono. E poi una cosa interessante, perché si parla anche di altro mercato, un po' come l'altro mercato per i cibi bio o di altro tipo, insomma, di prodotti, anche di vestiti, che non facciano chilometri e chilometri, ma siano prodotti vicino all'acquirente. E parla appunto di altro mercato del libro, e dice: c'è meno flessione nelle librerie indipendenti piccoline che nelle librerie di catena. Ma in Italia non è proprio così. Come vanno le cose da noi?
in Italia, diciamo, la situazione è diversa dalla Spagna, anche perché la Spagna, diciamo, è stata investita da un processo molto più rapido in epoca recente, cioè quelle dinamiche che in Italia sono avvenute tra gli anni 50, 60, 70, in Francia sono avvenute invece più avanti per la situazione politica generale, e in un certo senso quindi ci sono delle accelerazioni. Ecco, se pensiamo ad esempio, noi in Italia negli ultimi 10 anni ogni anno nascono più o meno tra le 200 e le 250 case editrici, e fino al 2008 erano sempre più quelle che nascevano rispetto a quelle che morivano. Dal 2008 invece abbiamo il processo inverso, ne nascono più o meno tra le 250 e le 300, ma ne muoiono intorno alle 350, e questo ovviamente è un processo significativo. Ma vale la stessa cosa per le librerie, e in particolare le piccole librerie, che o chiudono o passano, diciamo, in qualche modo in franchising, entrano nelle catene.
Nelle catene, certo.
E questo oggettivamente è la tendenza. Nell'arco degli ultimi 8 anni siamo passati da un 65% di librerie indipendenti ad oggi a un 32-33%, quindi si sono dimezzate nell'arco di questi ultimi anni.
Un saldo negativo e indifferente, certo.
Ecco, quindi certamente la questione quindi dell'indipendenza, della possibilità di mantenere, diciamo, in vita la varietà, e soprattutto appunto le librerie nelle piccole zone, nelle realtà di questo tipo, sono un problema sostanziale che io credo che però dobbiamo affrontare con realismo, da una parte trovando un modo per sostenere la nascita di nuove librerie, e dall'altra organizzandoci per essere presenti anche in luoghi magari non hanno una grande opportunità. Cioè la questione del chilometro zero nella cultura, io credo che sia un problema di vicinanza ai lettori, sia un problema di andare a trovare, a ridurre la distanza che c'è dal singolo potenziale lettore e i libri disponibili per poter, diciamo, godere di questa esperienza.
Antonio Monaco, presidente dei Piccoli e Medi Editori, abbiamo già detto tante cose, ma non possiamo dire tutto nel primo collegamento, ma abbiamo tutta una stagione per svelare le tante cose, i progetti importanti che hai nel cassetto e che stai mandando avanti. Grazie ancora, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Ritorniamo in studio con il nostro ospite della puntata, il nostro amico e scrittore di vaglia, che possiamo definire ormai, come dire, un ritorno, perché sei venuto qui 2 anni fa,
sì,
mi pare,
vero,
nel maggio,
è vero.
E rispondi al nome di Luigi di Pascalis, dei Pascalis, che è un cognome abruzzese.
Pugliese,
però hai delle radici.
Sì, sì, ho radici. Mia madre era abruzzese.
Infatti parliamo spesso di quanto amiamo insieme questa bella regione, ferita purtroppo dal terremoto. Torniamo al tuo libro e all'amore per Roma, che hai maturato e costruito andando ad archiviare tante tracce che hai trovato e hai riorganizzato in qualche modo di questi anni lontani, 500 anni fa.
Cominciamo col dire che scrivo da quasi 50 anni. Ho utilizzato tutti i mezzi a disposizione, ne stavate parlando prima con Monaco, dalla carta alla vecchia macchina da scrivere, che era quella d'epoca fascista, alta, tutta nera, non so se ne hai...
Come no, splendida.
Ed era bellissima, la macchina da scrivere elettrica e così via. Ha ragione Monaco che nella scrittura occorre tempo.
Sedimentare,
perché insomma, io personalmente ho un orgoglio, ho un obiettivo e un orgoglio ogni volta che scrivo. Vorrei riuscire a mandare una volta, qualche volta mi riesce, all'editore un libro, l'editor, cioè la parte editoriale che viene fatta all'interno della casa editrice, mi dovrebbe dire: non ci ho tolto una virgola. Perché questo vuol dire che tu hai fatto con molta attenzione il tuo lavoro.
Un po' come Manzoni, che dopo I Promessi Sposi non è riuscito però poi a scrivere più nulla di fatto.
Beh sì, ma tutti quanti più o meno scriviamo un libro solo, in tutte le facce e le sfaccettature possibili. Io adesso in questi giorni sto leggendo, perché mi ero rifiutato di leggerlo, Canale Mussolini, sto trovando bellissimo, ma quello è il libro di un autore, l'unico libro, credo, perché contiene tutta la sua vita, insomma, diventa difficile. Poi uno scrittore...
Pennacchi, ricordiamolo.
Pennacchi,
per chi non...
certo. In effetti poi ci sono tanti generi, ci sono tante situazioni, tanti modi di affrontare la realtà.
Questo è proprio il caso in cui un libro che ha vinto tutto quello che poteva vincere ha venduto tutto quello che poteva vendere.
Sì,
perché
insomma,
molti casi che, oggi non
diciamo
ci sono.
Diciamo la verità, è un libro che meritava.
Esatto, merita. Però posso dire che anche altri libri meritano, ma non incontrano sempre il gusto del pubblico.
Sì, certo, ma cioè, chissà perché succedono queste cose.
Anche se vincono premi importanti. Dico.
Anche se vincono premi importanti. Beh, non è detto che poi vince il premio importante ci sia quella qualità e quella apprezzabilità, perché spesso lo scrittore dimentica che una cosa fondamentale, che è un narratore di storie e che quindi come tale deve sedurre chi legge. Se manca la seduzione, anche se c'è la qualità, purtroppo poi il lettore lo sente.
O la qualità o anche la disponibilità a farsi capire, perché a volte c'è qualità ma è una qualità un po' criptica.
Sì, sì, no, ma insomma il piacere di raccontare e di farsi ascoltare, la seduzione
affabulare il lettore.
Certo.
Fra pochissimo, sempre con Luigi De Pascalis e con tanti ospiti, a Carta Vetrata.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Prima di collegarci con Giuliano Soria, che è fremente da Torino per riprendere anche lui una nuova stagione di Carta Vetrata, alcune notizie dal mondo dell'editoria per completare quel notiziario che vogliamo che sia voce fissa all'interno di Carta Vetrata. Ebbene, sei sigle per sei titoli. La Feltrinelli mette a disposizione la sua forza editoriale per sei editori indipendenti, perché secondo il nuovo direttore della casa editrice Feltrinelli, che ha preso il posto di Alberto Rollo, parliamo di Gianluca Foglia, l'unione fa la forza. Quindi Nottetempo, Ginevra Bompiani era scettica ma poi ha ceduto, Transeuropa, Voland, 66 and Second della famiglia Cenci, Zandonai, di Trento vicino Rovereto, e Nutrimenti, la casa editrice di Palombo romana, hanno accettato di legare il loro marchio, il marchio indipendente, a un marchio invece che indipendente non è, perché insomma la Feltrinelli non si può certo definire una piccola casa editrice. E usciranno, anzi stanno già uscendo, le prime novità. Entro la fine dell'anno ne usciranno sei, quindi ogni anno si parla di sei editori e di sei novità in accoppiata con il marchio Feltrinelli Indie. Giuliano, sei con noi?
Ci sono.
Scusaci se non ci siamo collegati subito, ma c'erano un po' di notizie interessanti. Ma veniamo al libro di questa nuova puntata, di questa nuova stagione che tu hai scoperto a Bordeaux, dico bene?
Beh, è un libro su Pitol, Sergio Pitol.
Sì, ma la casa editrice è di Bordeaux, in Francia, se non ricordo male.
Sì, presso l'Università di Bordeaux, e l'autore è Karim Benli Lou, che è un ispanista francese, ma il caso è questo Pitol, che è uno dei massimi scrittori messicani completamente sconosciuto in Italia.
Anche se la Sellerio cerca di proporlo, mi pare che ci sono già due titoli in Italia
due
a disposizione.
Titoli, sì, però da anni, dico, sono cose che dovevano proporsi 20-30 anni fa, insomma, no?
Vabbè, comunque bravi a Palermo di averlo scoperto in qualche
bravi
modo.
Bravi a Palermo averlo scoperto.
Meglio tardi che mai.
E uno è La vita coniugale, l'altro è Valzer di Mefisto.
E questo messicano praticamente cosa ha di particolare, tanto da fargli dedicare addirittura un libro come Il pianeta Pitol?
Sì, che raccoglie gli studi di studiosi di mezzo mondo, insomma. Ma intanto lui è un premio Cervantes, che è il massimo che
del
ci
Messico.
Sia nel mondo ispanico, è messicano, il premio Cervantes è in Spagna, lo dà il re di Spagna. Ed è uno scrittore che è stato diplomatico, quindi ha girato il mondo, con una particolare persistenza nei paesi dell'est. È stato in Cecoslovacchia, è stato in Russia, è stato anche a Parigi, era addetto culturale a Parigi quando Fuentes era ambasciatore del Messico. Quindi uno scrittore veramente multiforme che ha solcato...
Qual è la sua particolarità?
Secolo.
Perché parlavamo col nostro ospite in studio,
33,
è un narratore...
È curioso che non sia conosciuto in Italia, che sia così poco tradotto in Italia.
Scusami, perché... Giuliano, ma stavamo facendo prima una riflessione con il nostro ospite qui in studio, con Luigi De Pascalis, sulla scrittura che ama raccontare, quindi non, letteraria, ma in qualche modo disponibile al pubblico alla narrazione di cose, di fatti, che è sempre un po' bistrattata. Come lo inserisci questo Pitol in questo dibattito, in questa ricerca di colloquialità con l'inlettore?
No, io non lo porrei in questa filone del raccontare i fatti. Quindi... ma lui racconta la crudeltà della vita, delle situazioni, delle condizioni esistenziali, ad esempio sulla vita coniugale, e anche con uno sguardo barocco e curioso. Ad esempio, la vita coniugale è la storia di un matrimonio borghese dove i due marito e moglie si odiano e periodicamente cercano così di uccidersi per quasi per noia. Quindi sono situazioni molto diverse dagli accadimenti della vita reale, perché questa divisione del reale e non reale in America Latina è una divisione fondamentale. Il non reale è tutta la scuola di Borges, che è
il realismo magico.
È il realismo magico, anche Marx, eccetera, eccetera. La scuola del reale è una scuola che invece va verso l'impegno politico, pensate tutto quello che è nato dal...
Sì, c'è anche qualcuno che gioca a fare l'americano, anche nel mondo latinoamericano, no?
Sì, perché in fondo adesso sta storia dell'America Latina sottoposta e sottomessa agli Yankee e regge fino a un certo punto, perché a questo punto direi che è l'America sottoposta all'America Latina, se pensiamo allo sguardo tragico e lancinante della droga, perché il caput mundi della finanza sommersa nelle Americhe sta in Colombia, in Bolivia, in Ecuador, dove ci sono i grandi mercati.
A Medellin
c'è un padrone occulto che è la droga,
e qualcuno anche ne trae vantaggio, non solo nell'America Latina forse.
Ah no, direi che questo alimenta tutta l'Europa, insomma. non abbiamo, che io sappia, piantagioni di oppio, a meno che non ci sia qualche balcone che ne sia ricco. E quindi alimenta tutta l'Europa. Però Pitol è un vero scandalo che non sia così conosciuto e merita un
corriamo a comprarlo, come si suol dire.
Ma da Feltrinelli o dalla libreria spagnola.
Benissimo.
A Roma.
Alla prossima.
Alla prossima.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Buona nuova stagione a Giovanni Pacchiano. Siamo al numero 4, quindi 4 non c'è senza 5. Tanti auguri anche quindi a noi, che non sarà l'ultima. E non sarà l'ultimo il collegamento con Giovanni Pacchiano per parlare di uno scrittore americano dell'Idaho, se non sbaglio, perché
Idaho.
C.J. Box.
Sì, tra l'altro questo C.J. Box in Italia è poco più che un esordiente, perché L'ultimo giorno del lupo, il thriller che è uscito adesso da PM,
sì,
do anche i dati, sono 414 pagine, costa 17,50 euro, è il secondo libro uscito in Italia, solo il secondo. Un paio d'anni fa è uscito un altro thriller, Angolo di Paradiso, perciò da noi è ancora poco conosciuto, ed è un peccato perché è uno dei giallisti americani migliori, a mio parere. In realtà in America lui ha pubblicato una quindicina di romanzi, adesso non ho fatto il conto, ma forse anche di più. E una cosa particolare è che Box appartiene alla categoria degli scrittori seriali, cioè una dozzina di questi 15 romanzi sono dedicati tutti a un personaggio, che è quello di Joe Pickett, guardia della caccia dello stato del Wyoming. Insomma, un po' come Ed McBain, che faceva i ragazzi dell'87° distretto, o l'avvocato di Calusa, ed è direi una risorsa, perché se i romanzi sono belli, al personaggio ti affezioni, non so, come per l'Italia viene ad esempio in grande stile per Camilleri, no? Ecco, allora io spero che questo Box, che ha molto talento, che ha vinto un sacco di premi e che per esempio in Francia è notissimo, ma noi siamo sempre dietro di mille anni,
Beh, alla Francia, diciamo, alla Francia stanno un po' tutti dietro, adesso non vorrei essere cattivo, però stavamo parlando stamattina col presidente dei piccoli e medi editori, con Antonio Monaco, da Casale Molferrato, e si parlava un po' della Spagna, di tante sigle che nascono e che muoiono, di un tutto un fenomeno strano che è l'opposto che da noi, che le piccole librerie vendono di più, hanno avuto meno crisi delle librerie di catena. Però, insomma, la Francia non è paragonabile, è la cultura con la C maiuscola.
Sì, insomma, noi la Francia, con tutti i difetti che può avere la Francia, però dobbiamo darle dei meriti.
Assolutamente, perché, sì.
Io seguo con molta attenzione i mensili francesi che stracciano i nostri mensili o comunque supplementi di letteratura. E i francesi arrivano sempre prima, sono arrivati molto prima anche per Larson, per esempio, quando noi non sapevamo neanche chi fosse. Comunque, chiuso questo discorso, se no rubiamo tempo l'autore. Questo libro, viceversa, non è un romanzo seriale. No, mi perdonatemi, Angolo di Paradiso, il primo, non è un romanzo seriale. Questo invece, L'ultimo giorno del lupo, riprende il personaggio di Joe Pickett.
Nel Wyoming, ritorniamo nel Wyoming.
Sì, nel Wyoming, lui guarda caccia nel Wyoming. E praticamente è un thriller western. Una cosa forse molto lontana dalle nostre abitudini, ma la trama è molto bella. Perché intanto lui è un fedele servitore dello Stato. Questo molte volte capita nei thriller americani, no? Cioè, c'è il poliziotto corrotto, ma c'è anche il poliziotto, comunque l'uomo che dipende dallo Stato per il suo lavoro, tutto d'un pezzo. In questo episodio lo informano che c'è un cervo ferito su in alto, in cima alla Sierra Madre, sta parlando di una montagna che arriva a 3000 metri, ferito probabilmente da un bracconiere. Allora lui si mobilita subito, trova il cervo, ma si accorge che non solo è stato ferito, ma che è stato squartato in una maniera molto tecnica, come se a compiere l'impresa fosse stato un macellaio. Da allora lui si mette in una regione assolutamente impervia, per sentieri nascosti, si mette sulle tracce questo ipotetico qualcuno, e questo qualcuno alla fine lo ritrova in un lago a 3000 metri. Sono due fratelli, due omoni, due tipacci, fratelli Grimm, almeno loro così si dichiarano. Gli chiede se hanno la licenza di pesca, perché stanno pescando, quelli naturalmente se ne sbattono altamente. C'è un diverbio, lui viene agganciato con una canna da pesca, poi si allontana ma dice che tornerà con un mandato, ma tranne che questi lo inseguono per la foresta. E la prima metà del libro è dedicata a questo lungo e drammatico inseguimento, dove Giove era ferito una gamba, una freccia. Mentre la seconda parte del libro, quando Giove riesce finalmente a tornare giù al paese, ma dopo tutta una serie di difficoltà e dopo aver incontrato in una piccola baita una strana ragazza che non si sa bene cosa ci faccia lì, ma che è amica di questi due omoni. La seconda parte invece è dedicata intanto all'incredulità delle forze di polizia, che pensano che lui si sia ubriacato, abbia avuto dei vaneggiamenti, perché in quelle montagne impervie non ci va nessuno. E poi invece, di nuovo alla sua partenza verso le montagne, insieme a un amico molto poco per bene, che è ricercato dalla polizia ma molto bravo, molto in gamba, per recuperare questi due. Non racconto oltre della trama, ma sotto naturalmente si nasconde una storia molto più vasta, perché alla fin fine vai a scoprire che spessissimo ci sono interessi di denaro, forti interessi di denaro, di industrie, che obbligano qualcuno a diventare anche un fuorilegge. In questo caso, anticipo solo una cosa, i fuorilegge non sono così cattivi come sembra al primo momento. E comunque è una trama, nonostante sia molto lunga, molto lineare, molto godibile e molto drammatica. A me ricorda un pochino i romanzi del grande Cormac McCarthy, e con una differenza, che McCarthy è molto più, diciamo, vibrante. Bobs, viceversa, è molto cool, è un tipo di narrazione molto fredda, molto sottile, ma molto pulita, molto limpida. È un libro godibile, non è un libro da cervelli sofisticati, è un libro che il grosso pubblico può leggere tranquillamente, con grande piacere, soprattutto perché in un momento come questo, in cui le librerie sono invase da libri gialli di tutte le qualità, c'è il rischio che un bel romanzo come questo venga soffocato da quella che noi in milanese diciamo con un termine un po' volgare, la puffa.
Possiamo farti una domanda, Giovanni? Perché prima di salutarti abbiamo ancora qualche minuto, abbiamo con noi ospite Luigi De Pascalis, che è un autore Mondadori, di trama come piacciono a te. Ecco, la domanda è questa, è banale ma poi alla fine non tanto. Tu sei un grande critico come pochi ce ne sono in Italia,
no,
ed hai la capacità...
Sono critico ma non importa,
vabbè.
Dimmi.
Però hai la capacità di non guardare ai libri di genere con la spocchia che molti critici hanno. A te piace molto il libro di trama. In qualche modo non lo sottovaluti, nel senso, se c'è un grande libro di trama, perché non dichiararlo? Un po' questa è la domanda. Non so, vuoi dire qualcosa anche te, Luigi?
No, sono assolutamente d'accordo che i libri di trama ci sono quelli scritti bene e quelli scritti male, come avviene in tutto nella vita.
E piacere ai lettori non è un difetto.
E piacere ai lettori, no, più che piacere, quindi essere interessare i lettori.
Quindi non corrivi, ma...
Poi può esserci una prima lettura, la seconda lettura, insomma, dipende dalla qualità dello scrittore. Poi.
Una battuta a Giovanni Pacchiano.
Ma la battuta che dipende molto anche dalla formazione di chi legge, perché io ho letto tantissimo nella mia adolescenza, i miei scrittori preferiti erano Verne, Jack London e Ettore Malraux di Senza Famiglia, e sono autori di forte trama. Io credo che nulla ti dia una soddisfazione così grande come un libro possibilmente lungo e con una grande trama scritta bene. Poi non so, mi piace anche Musil, recentemente ho riletto tutti i racconti e mi hanno davvero abbagliato. Però c'è posto per tutto nella testa della gente, questo è il fatto. E non bisogna assolutamente disprezzare libri di trama che alla fin fine se sono belli divorino.
Benissimo, quindi niente spocchia, ma leggiamo tutti, che più si legge e più si è liberi, un po' rifacendo il verso alla Fiera di Roma che partirà a dicembre, più libri, più liberi. Grazie Giovanni, alla prossima.
Ciao a tutti, ciao.
Carta vetrata.
Riprendiamo la linea dal Piemonte, perché oggi ci piace parlare molto di Piemonte, e nel Piemonte, in provincia di Alessandria, abbiamo un collegamento con un festival non proprio nuovissimo, ma ancora abbastanza, possiamo dire, minorenne, perché la terza edizione di L'Omellina in Giallo, e abbiamo con noi Riccardo Sedini.
Buongiorno agli ascoltatori, ciao ad Alberto.
Allora, Alessandria, la provincia di Alessandria, ma un po' tutta la Lomellina si tinge di giallo, che è un pochino diverso dal noir, almeno tu ci tieni a dire il giallo è una cosa italiana e il noir è una cosa francese.
Esatto, il giallo è una cosa italiana, nasce con i famosi gialli Mondadori nel 1931 e noi qui coltiviamo il giallo italiano in tutte le sue forme. Adesso in questo momento si sta svolgendo un rinfresco buffet, siamo in un momento di pausa e oggi avremo niente poco di meno che Massimo Carlotto, poi una fantastica Simonetta Santa Maria partenopea con il suo bellissimo thriller con un pizzico di horror che si chiama Io vi vedo, edito da Tea, Carlotto con le Vendicatrici, edito da Einaudi, e poi avremo la giornalista Erika Rosio e Giorgio Maimone con il loro Vertigine, edito da Baldini e Castoldi. Ieri c'è stato un parterre notevole, Cacopardo, Giuttari, Massobrio, e abbiamo avuto, devo dire, tutto il giorno la sala piena, e abbiamo terminato con niente poco di meno Narzilla Signorina di 89 anni, Elda Lanza, prima signora Rai in televisione.
La presentatrice.
La presentatrice, esatto, bravissimo Alberto.
Senti, una domanda, quanto Prego. È importante secondo te nei romanzi gialli che sono presenti nella tua rassegna, ma in generale sul mercato sì. italiano, il personaggio, la serialità del personaggio? Ne parlavamo prima con De Pascalis, che è al secondo libro con un personaggio ambientale.
Benvenuto Cellini.
Benvenuto Cellini, quindi che sicuramente sì. è ben noto a tutti, anche le sue caratteristiche di grande artista sono indubbie, però diventa personaggio seriale di una serie di libri. Ecco, quanto è importante...
Ma, personaggio Naturalmente per Riccardo Sedini, come parere di giallista, la serialità per me è alla base. È molto bello avere una serialità di personaggio. Prendiamo Maria Teresa Valle con la sua Maria Viani, per dire una ligure. Un altro ligure, Bruno Morchio con Baci Pagano. Ai tempi Carlotto ha avuto la sua sequenzialità con la Ligatore.
Sì, sì. De Giovanni con il commissario
De Giovanni
Ricciardi.
Con Ricciardi e adesso l'altra serie con l'ispettore Lo Iacono.
Certo.
Ultimo libro, I bastardi di Pizzo Falcone. Lo presenterò il 13 di dicembre a Voghera. Poi Lucarelli, dopo 16 anni, ritorna con Grazia Negro. È importante, secondo me è basilare.
Non bisogna imprigirsi, tutto qui, insomma.
Esatto.
Beh, la serialità, se non altro, ti permette di raccontare un personaggio in tutte le sue sfaccettature, più o meno come avviene per un serial televisivo, insomma.
E tra parentesi voglio dirti una novità: quest'anno abbiamo l'onore, e arriverà fino a Roma, di avere le musiche della Subtour Analogic Live Set, che ha creato musiche appositamente per ogni libro, ha studiato degli stacchi musicali per la trama di ogni libro, una cosa veramente molto entusiasmante che è piaciuta al pubblico.
Innovazione, quindi innovare anche
sì.
Intorno al libro tutto quello che ci può essere.
Il format va sempre migliorato ogni anno.
Volevo sapere una cosa, il personaggio, ci sono personaggi che subito hanno fortuna e ce ne sono altri che invece faticano a conquistare il mercato. Come mai?
Dipende dalla scrittura dell'autore e dipende un po' anche poi, purtroppo, dobbiamo dirlo, tra editoria, quindi le major, Mondadori, Rizzoli, Gruppo Gems, e la microeditoria, quindi con una microdistribuzione che a volte stenta a entrare nel circuito librario e quindi a dare visibilità a personaggi che però magari la meriterebbero moltissimo.
Sì, sì, questo è assolutamente vero.
Posso farti una domanda da collega? Ecco, tu sei anche
certo.
Editore, il nostro lavoro è molto difficile, soprattutto per quanto riguarda appunto la distribuzione.
Esatto.
Una delle proposte che sono state presentate sull'ultimo numero di Alfabeta da Ilaria Bussoni, ne abbiamo parlato un po' in tutta la puntata, è quello di fare in modo che ci sia un circuito parallelo, come per il mercato dei prodotti vegetariani, diciamo l'ortofrutticoli di
sì.
Chilometro zero, quindi tutto quello che non utilizza
sì.
prodotti chimici, fertilizzanti, tutto naturale, il famoso bio, qualcosa di simile per i libri tra virgolette bio, anche loro che non hanno avuto fertilizzanti chimici, che sono autentici.
Esatto.
Che ne pensi di questa proposta? Di fare dei punti vendita specifici.
Aderisco in maniera molto favorevole, perché se ci fosse veramente, come dici tu, un'editoria a chilometro zero, quindi che anche la microeditoria possa emergere di più senza dover magari sottostare tra virgolette alla gabella di un costo forse eccessivo di distribuzione, non sarebbe male.
Visto che ci siamo, qual è la tua casa editrice? Diamo qualche titolo, poi ti salutiamo.
Giallomania Edizioni, siamo usciti con 3 titoli. La Fiaba della Buonanotte, che adesso è addirittura candidata a partecipare a Masterpiece alla Rai, su Rai 3. La 13ª Luna di Claudio Croce, uno scrittore vogherese.
Siamo tutti nel mondo del giallo oppure no?
Tutti nel mondo del giallo per ora, e Carlo Nipoti, che abbiamo appena terminato di presentarlo con La Casa Vicino al Fiume, che è uno scrittore proprio lomellino.
Beh, questo ce lo devi mandare allora, dobbiamo intervistarlo.
Certo, sarà mia cura farlo.
E la massaia che cosa dice, la famosa massaia di Voghera?
Ma la massaia di Voghera, che purtroppo è una figura che è andata scolorando un attimino, è comunque una buona lettrice, perché
bene.
A Voghera c'è un buon zoccolo duro di lettori.
Benissimo.
Anche le donne leggono di più sicuramente.
Sì.
Anche se
il giallo
però è un genere maschile alla fine, no?
No, non è vero.
Non è vero.
Ci sono anche gialli molto femminili.
Benissimo. Quindi anche sfatato questo mito che le donne non leggono gialli, ma solo libri,
esatto,
rosa.
No, no, assolutamente.
Va bene, grazie ancora a Riccardo Sedini.
Alberto, grazie a te, grazie agli ascoltatori, a Radio Futura.
Ma figurati, ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Diciamo che questo libro...
Siamo sempre in diretta con Luigi De Pascalis per parlare della Morte si muove nel buio, il suo romanzo Mondadori che sta sbancando sul web, ma per fortuna non è considerato per questo negativamente, anzi è considerato un grande libro, perlomeno i critici che io amo amano De Pascalis e credono che lui sia uno scrittore di vaglia, prestato, se possiamo dire prestato, alla letteratura di genere, anche perché sulla guerra e sul 15-18 hai scritto uno dei più bei libri, ricordiamone il titolo.
La pazzia di Dio.
Ecco, La pazzia di Dio narra proprio una guerra terribile vissuta nel fango, sì, e l'anno prossimo incominceremo a parlarne molto a lungo, anche perché crediamo che bisogna rinfrescare,
sì,
la memoria.
Assolutamente, assolutamente bisogna rinfrescare la memoria di quel periodo, perché molte delle cose che ci sono capitate, che ci capitano, hanno origine in quel periodo.
La Grande Guerra.
La Grande Guerra ha cancellato una generazione, ha portato bene o male al fascismo, con tutte le conseguenze che trasciniamo.
Perché c'era la teoria che la guerra fosse stata vinta, ma fosse stata vinta in modo, diciamo, troppo caro,
sì,
poi una vittoria dimezzata, si parlava anche di questo.
Sì, ma il problema è quello dei morti.
Mezzo milione
di morti, poi subito dopo c'è stata la spagnola, altri morti e una generazione intera di intellettuali
spazzata via o scioccata.
Ha portato una regressione. Tutte le cose importanti del Novecento sono successe dal fine Ottocento al 14-15, poi non è successo praticamente più niente, è stato rimasticato tutto fino alla fine. La sostanza poi è questa. Per tornare al mio libro, qui c'è un personaggio seriale, abbiamo parlato prima dei personaggi seriali.
Benvenuto Cellini.
C'è il personaggio di Benvenuto Cellini. Accanto ho cercato, è un romanzo storico, quindi si riferisce ai mesi successivi al sacco di Roma del 1527, ho cercato di costruire un giallo utilizzando il più possibile e la storia così come la conosciamo e i personaggi storici così come li conosciamo, anche quelli piccoli come per esempio il cavalierino che citavi prima. Il cavalierino in realtà era un cameriere del Papa, odiatissimo da tutti perché teneva il libro dei conti, e allora siccome teneva i conti come gli pareva a lui, veniva considerato con un certo disprezzo. Accanto a questi personaggi ci sono dei personaggi di fantasia, perché io invento una Roma sotterranea, che in realtà esiste, voglio dire, però la considero tutta, ecco, l'arbitrio è stato questo di considerarla tutti i vari luoghi sotterranei collegati fra di loro, come se si potesse camminare in una Roma sotterranea.
E chissà che non sia possibile.
Sì, probabilmente per larghe parti sarà possibile. In questa Roma sotterranea vivono dei reietti. Nella Roma invece
di superficie
Roma è occupata dai Lanzichenecchi, il Papa è prigioniero e così
Carlo
via.
V.
C'è Carlo V sullo sfondo, il quale cosa vuole fare? Cosa storica, cercare di togliere al Papa in tutti i modi il potere temporale per fare di Roma una capitale imperiale. Questa cosa era stato tentato già il nonno Massimiliano I, e poi è stato ci ha riprovato Carlo V. Ogni volta, insomma, le cose poi non sono andate proprio come gli imperatori dell'epoca volevano. Però qua abbiamo due mondi, uno superiore e uno inferiore, in cui quello inferiore sostanzialmente è più morale di quello superiore, fatto dai papi, dagli imperatori, dagli ambasciatori, eccetera.
Viva i topi, viva i topi.
Viva i topi.
A fra poco.
Carta vetrata.
Di nuovo in diretta con Carta Vetrata, Luigi De Pascalis e il suo nuovo romanzo La morte si muove nel buio per Mondadori. Ma Luigi, mi devi togliere una curiosità. Tu attraversi tanti generi, abbiamo parlato della 1518, della pazzia di Dio, ma non solo, perché
la
tu
fantascienza,
la fantascienza,
il fantastico in
diciamo
generale,
che
eccetera.
Non vuoi avere le mani legate, ecco, in qualche modo. Qual è però la cosa che rende tutti questi libri dei libri di Luigi De Pascalis? Perché potrebbero dire, dice, ma che cosa c'entra,
beh, certo,
cambiare così tanto?
Da un lato ovviamente lo stile, ma anche il modo di vedere la vita. Poi c'è un argomento comune. L'argomento comune è la menzogna come strumento di potere. Questo argomento lo affronto quando affronto, adesso ho appena terminato un romanzo storico su Giuliano l'Apostata, quindi la menzogna come strumento per fare in modo che il cristianesimo si sovrapponga al paganesimo, la menzogna nel caso di Benvenuto Cellini, perché l'imperatore in fondo vuole star lì a fare di Roma la sua capitale, e però intanto se ci scappano morti, c'è una guerra, ci sono una serie di cose che non hanno, che sembrano non avere niente a che vedere.
Però alla fine hai simpatia.
La menzogna però, anche come con la pazzia di Dio. In
quindi
cui
hai
c'è
simpatia, il personaggio menzognero non ti è totalmente fuori
sintonia. No, non è il personaggio. È l'idea che noi veniamo condotti per mano attraverso la menzogna nella vita, e noi abbiamo, intanto abbiamo la convinzione di aver capito tutto. Capisci? Nel caso della pazzia di Dio era l'interventismo, il patriottismo d'accatto, perché serviva per far fare la guerra, e così via. Insomma, in ognuno di questi libri c'è questo.
Poi si sa che Trento e Trieste, la famosa diciamo risorgimento che non era completato, non era finito, sarebbe stata consegnata sia Trento che Trieste praticamente in modo quasi indolore, non così luttuoso, dall'Austria, che avrebbe accettato di consegnare quei terreni.
Sì, il problema era poi era ed è sempre poi di politica interna, di gestione del potere interno.
Quindi non era l'Austria in realtà il problema.
La questione è questa. Quindi questo concetto di cercare di capire come gli uomini vengono governati attraverso la menzogna è il filo conduttore di tutti i miei libri. Se un giorno mai un critico volesse leggerli tutti, lo troverebbe facilmente questo.
Un elogio alla menzogna, soprattutto al menzognero per antonomasia, che è il romanziere.
Ma più che elogio, un'analisi della menzogna. Elogio non direi.
Beh, vabbè, in qualche modo però la finzione rende la verità più vera.
Sì, la finzione rende la verità più vera, e comunque bisogna imparare, questa è una cosa che oggi dobbiamo considerarla molto di più, bisogna imparare a guardarsi attorno con i propri occhi, non fidandosi nemmeno dei propri occhi. La questione è questa, perché tanto ci sono dei fili che sono stati infilati nel nostro cervello che tirano, e noi pensiamo di decidere e non decidiamo quasi nulla.
Bisogna sempre stare allerta.
Esatto.
Parati in qualche modo. Passiamo a un altro argomento, perché vogliamo farvi sentire un autore, un compositore di Rovigo, Gerardo Felisatti, che poi verrà intervistato dal nostro collaboratore Cristiano Draghi. Ma sentiamo prima di tutto La Vendemmia, un brano, devo dire, molto dolce.
Thank you.
Quartiere Salario, queste note così dolci ma anche così potenti, Rosso Vivo, Rosso Fuoco è il Vellut Luna TV, è la casa di produzione, è il brano di Gerardo Filisatti, mi fanno pensare al Quartiere Salario, è una poesia di Giorgio Bassani che incontravo passeggiare per il mio quartiere, perché in quel momento della sua vita molto molto difficile, con la famiglia, la prima moglie che gli avevano voltato un po' le spalle, in qualche modo viveva come un uomo povero, povero e deluso. E questo è il brano che vado a leggere da Perdersi a Roma di Roberto Carvelli per Jacobelli Editore, guida insolita e sentimentale alla città di Roma. Via di Novella, dice via di Santa Priscilla. A me che guardo attonito la splendida pianta gialla, rigogliosa nel primaverile. Giardino tutto nuovo, via Ostriana insiste, con la sua voce di vecchia bambina, e intanto io so che presto sarà, anche qui e dopo un lento attimo, notte. Abbiamo qui con noi Gerardo Filisatti. Benvenuto a Carta Vetrata, Gerardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Con le mie mani è il tuo primo disco, sempre per Vellut Luna TV, e adesso è uscito Rosso Vivo, Rosso Fuoco, di cui abbiamo ascoltato la vendemmia.
Esattamente, esattamente, sì.
Cosa dici della composizione, di quanto c'è nella natura e quanto invece la natura va trasformata e in qualche modo tradita? Quasi una menzogna di quello che ascolti, però filtrato dalla sensibilità del pianista, del compositore, dell'artista Gerardo Filisatti.
Sì, devo dire che innanzitutto è importantissimo avere una base culturale, una base appunto musicale che possa essere la tavolozza attraverso cui poi sviluppare e far nascere le idee che indubbiamente nascono. Certo, la natura aiuta moltissimo in questo senso, però io credo che sia solamente il 30-40% della realtà poi del frutto compositivo, poiché appunto, come giustamente lei diceva, il materiale viene attinto anche dal bagaglio culturale che sono gli studi, ad esempio quelli che io ho fatto in conservatorio, e quindi la conoscenza dei grandi classici della musica.
Cristiano Draghi, benvenuto anche a te a Carta Vetrata, una nuova stagione, un quarto anno insieme. Cosa ne dici di Gerardo Filisatti, che
ciao,
hai già intervistato?
Ciao a tutti. Sì, sì, l'ho già intervistato qua a Rovigo, perché Gerardo Filisatti è un rodigino, è un polesano, e quindi poi non ci dite che il Polesine non produce talenti. Qui fra Mattia Signorini che scrive, Filisatti che compone, insomma ragazzi, siamo forti.
Lele Mora che scrive libri importanti.
Beh, Lele Mora ora non la buttiamo sull'Ele Mora, sicuramente l'Ele Mora si è fatto notare. Abbiamo però una che invece ha collaborato con Filisatti, che è Katia Ricciarelli.
Benissimo.
Cioè, Filisatti ha collaborato con lei, perché Katia Ricciarelli è una nostra polesana. Sai che io sono mezzo fiorentino, ormai mezzo polesano, ma questa ragazza ha 33 anni, bisogna dirlo, capito? Cioè è un giovane, è un giovanissimo.
Cosa ti piace di Gerardo Filisatti? Vediamo un po', facciamo un po' l'intervista all'intervistatore.
Intanto già mi fa impressione che ci sia qualcuno che compone quella che io chiamerei musica classica, no? Cioè mi domando, ma uno è 33 anni, perché non è in una band, no? Non sta, e così i suoi miti non sono, che dirti, gli U oppure gli Skin, no? E invece no, eccolo qua. Quindi vuol dire che c'è questo mondo vivo, e lui mi sembra di una grande forza e capace di trasmettere grandi emozioni. Ma voi lo sapete, lui fa un mestiere particolarissimo, fatevelo raccontare, perché deve dire cosa diavolo è Filisatti, un maestro collaboratore.
Sì, esattamente. Intanto saluto Cristiano Draghi e lo ringrazio delle belle parole. Il lavoro che faccio sì è quello del maestro collaboratore, che è un lavoro abbastanza particolare, o meglio sconosciuto ai non addetti ai lavori, ed è un lavoro che riguarda il teatro, l'opera lirica, e praticamente il maestro collaboratore cosa fa? Suona le opere, e quindi suona gli spartiti canto piano cosiddetti, che sono le riduzioni delle parti orchestrali per pianoforte e voce, e praticamente il nostro collaboratore segue tutta la produzione dal primo giorno di prova fino alla messa in scena finale di un'opera lirica. E una volta che arriva l'orchestra, la sua responsabilità è quella di salire sul palcoscenico e di coordinare tutto quello che avviene dai sipari, che avvengono tutti i movimenti tecnici, il coro, se c'è da dirigere qualcosa dietro le quinte, ovviamente è sua responsabilità, e quindi è un lavoro, insomma, decisamente interessante, perché unisce la musica anche a tutto quello che avviene a livello artistico sul palco, insomma.
Quello che si potrebbe dire in televisione è l'ottimizzatore, quello che fa anche applaudire alle battute, no? Che agita le mani davanti al pubblico addormentato degli studi televisivi e dice: mi raccomando, quando fa la battuta Bonolis dovete ridere.
Anche quello che si suona tutta l'opera al pianoforte, cioè vi rendete conto? Cioè, io trovo straordinario, una scuola costante. Ora il Teatro Sociale di Rovigo sta per avviare la stagione, su cosa avete lavorato, Frisatti?
Non abbiamo ancora cominciato la produzione, comincerà fra qualche giorno, ma la prima opera in cartellone, che peraltro è un allestimento meraviglioso con un cast d'eccezione, è proprio Tosca di Puccini.
Eccovi serviti, gli ascoltatori anche con quello che fa il Teatro Sociale di Rovigo, insomma, ripeto.
Facciamo sentire un altro brano, poi lo commentiamo insieme.
Benissimo.
Carrettavini è lo sponsor di questo fantastico disco di Gerardo Felisatti. Quanto serve al vino l'armonia delle tue note? Ecco, secondo me mi immagino un pianista sotto i grappoli d'uva per farli maturare bene.
Allora, innanzitutto devo dire una cosa, che il brano che abbiamo appena ascoltato l'ho eseguito assieme ad un violoncellista meraviglioso che si chiama Luigi Puxeddu e che merita di essere conosciuto, e con lui ho un rapporto veramente meraviglioso. Detto ciò, per tornare al legame con il vino, devo dire che è abbastanza originale, perché io credo che musica e vino abbiano moltissimi elementi in comune e uno possa essere, come dire, il contesto ideale ove l'altro può essere presente. Quindi trovo, oltre ai titoli che ovviamente nel disco sono presenti, ad esempio Una buona annata oppure La vendemmia, io trovo che ci sia proprio una natura affine fra questi due soggetti, fra questi due elementi, insomma.
Un culto dionisiaco. amico, mi dice De Pascalis.
Sì, esattamente, volendo si può fare riferimento.
Vabbè, fate come vi pare, però a me sembra di sentirci l'atmosfera che può provare e può rappresentare qualcuno che è nato fra l'Adige e il Po, qui in mezzo all'acqua, vicino alle lagune, dove acqua, terra, sole, aria si mescolano veramente.
Assolutamente, in effetti anche la critica spesso nelle recensioni ha voluto ritrovare tanta acqua effettivamente all'interno della mia musica. Io credo che effettivamente il Polesine sia presente indirettamente proprio attraverso le parole di Cristiano Draghi, insomma.
Cristiano, sei diventato il cantore del Polesine.
Beh, ormai sì, ma sempre vuoi. Allora, senti, Puxeddu ha studiato, si è diplomato a Firenze, dove io sono
sì,
nato.
Esattamente,
questo,
sì.
Questo Felisati si è diplomato al Venezia, al Conservatorio di Rovigo, e quindi vedi che loro mettono insieme pezzi della mia vita, quindi vanno benissimo. Ma lui ha studiato un po' dappertutto. Dove sì. Ha studiato Felisati? Breve.
Ho preso vari diplomi, facendo una carrellata velocissima, diciamo che mi sono diplomato in pianoforte a Rovigo, poi ho preso un altro diploma sempre a Rovigo in musica vocale da camera, poi ho fatto un Erasmus in Germania, sempre in musica vocale da camera, quindi legato ai cantanti, a tutto il contesto insomma vocale. Poi ho preso una laurea a Venezia in musicologia, una laurea specialistica, e poi per completare gli studi, spero di averlo fatto insomma, ho preso un ultimo diploma in maestro sostituto e correpetitor a Santa Cecilia di Roma.
Mi sa che il napoletano si è dimenticato di te per i senatori a vita.
Troppo gentile.
Dopo tutto questo tour, cosa fa? Torna qua giù nello sprofondo del Veneto, capito? Però di qui si muove, vero? Perché ha dei concerti in programma fra poco.
Sì, sì, diciamo adesso in questo momento sono a Treviso, sto facendo una produzione di Bohème con i vincitori di un concorso lirico che si chiama Toti dal Monte, ed è un concorso molto prestigioso in Italia. Poi da qui appunto mi muoverò, ci sono diversi concerti soprattutto nel nord Italia, e i concerti riguardano soprattutto Rosso Vivo con Fuoco, e poi ci sono alcune tournée di cui non voglio rivelare ancora nulla per scaramanzia, ma che verranno presto indicate nella pagina del mio sito, insomma.
Che ricordiamo essere, visto che non l'abbiamo ancora detto, gerardofelisatti.com.
esattamente.
E per qualsiasi informazione vedo che c'è una Cristiana della Valle che si occupa dei contatti, dico bene?
Lei riguarda, esattamente, lei riguarda soprattutto la Velut Luna, che è la casa discografica che mi ha appunto realizzato il disco e che lo ha messo in commercio, insomma.
E anche la sorella, credo, Emanuela.
Sì, esattamente, certo,
che si occupa dell'ufficio stampa. Bene, mi sembra tutto in famiglia, tutto molto rodigino, molto autentico, i riflessi dell'acqua del Po ci fanno vibrare, pensiamo al grande Conti che quest'anno ha sfondato le classifiche dei libri e delle ristampe con il suo grande librone sul Po. L'avete letto?
Certo, no, non l'ho letto, lo conosco, ma mi prometto di farlo a breve.
C'è tanto di Rovigo che non vi dispiacerà leggerlo, perché il Po in qualche modo è dove nasce e dove muore, tutto il resto è qualcosa di transitorio, invece la punta e la fine in qualche modo sono le cose che, come sulle tombe, sono più importanti.
Senti, ma di nuovi dischi possiamo sentire parlare? Come è andato l'incontro con questi produttori? Perché farsi pubblicare un CD non è mica così facile oggi, eh?
No, in effetti sì, vi racconto brevemente com'è andata, perché la cosa è nata in modo molto spontaneo e molto naturale, nel senso che durante il mio Erasmus in Germania avevo, per mio puro piacere, contattato un bravissimo fonico che si chiama Manuel Veronesi, e con lui gli avevo chiesto di registrare alcune mie composizioni, e sarebbe dovuto diventare un master unicamente appunto per mio diletto. E in realtà questo master è piaciuto molto a diversi miei amici ed è finito nelle mani del produttore, appunto Marco Lincetto, il quale appena l'ha ascoltato mi ha proposto di farne subito un disco e di metterlo in commercio.
Cristiano, dobbiamo salutare perché incombe la pubblicità, le interruzioni e tutto quanto, però devo dire la verità, con Gerardo vogliamo rincontrarci, anche perché i suoi brani li continueremo a mandare in radio con il loro portato valoriale, con il loro fascino, con le loro vibrazioni. Appena abbiamo una data importante ti chiamiamo e ci colleghiamo anche con Cristiano.
Perfetto.
Volentieri. piacere. Io vi ringrazio di tutto, veramente vi auguro una buona domenica.
Allora Luigi De Pascalis, che è stato con noi, ci saluta, salutiamo.
Arrivederci a tutti, grazie per avermi ascoltato con tanta pazienza.
Una voce così suadente ha fatto piacere soprattutto alle nostre ascoltatrici, ma non ci lasciamo senza riascoltare ancora un brano di Gerardo Felisatti.